Eccoci di nuovo, ho inavvertitamente premuto il tasto che ha interrotto la registrazione dei primi 10 minuti, ma riprendiamo da qui, cioè dall'articolo 55 del testo unico sui redditi d'impresa, che appunto definisce in termini generali qual è la nozione di reddito d'impresa. Cioè, questa nozione qui è contenuta nell'ambito dell'IRPEF, vi dico subito, ma è valevole anche al di là delle norme sull'IRPEF. Infatti, se voi leggete l'articolo 55, che adesso commentiamo, ma il terzo comma, al terzo comma si dice che le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. Quindi, laddove anche al di fuori dell'IRPEF ci sia un riferimento all'attività commerciale, queste si intende un rinvio alla definizione contenuta nell'articolo 55. Quindi, in buona sostanza, l'articolo 55, pur essendo, diciamo, che definisce reddito d'impresa, pur essendo contenuto nel titolo sull'IRPEF, è in realtà riferibile più in generale anche ad altre categorie soggettive non IRPEF, ovvero ad esempio ai soggetti IRES di cui parlavo prima, società di capitali, oppure altri enti che svolgono attività imprenditoriale. Bene, ci dice l'articolo 55 nel definire il reddito d'impresa? Direi che possiamo brevemente dare una scorsa a questa norma per poi fissare i punti chiave di cui si compone, quindi vedere quali sono gli elementi strutturali per aversi reddito d'impresa. Allora, la norma dice questo, sono redditi d'impresa anzitutto quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del Codice Civile e delle attività indicate alle lettere B e C del comma 2 dell'articolo 32, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. Poi abbiamo anche un secondo comma che ci dice delle altre cose, che cioè dà delle estensioni al concetto di reddito d'impresa, ma su questo entriamo tra un attimo. Vediamo, fermiamoci prima su questa prima parte, cioè sul primo comma. Allora, il primo comma ci dà un'autonoma definizione, cioè per meglio dire una definizione fiscale di impresa che per certi aspetti si richiama, diciamo, richiama dei concetti civilistici, cioè il concetto di impresa che conosciamo dal codice civile, quindi prima di tutto l'articolo 2082 del codice civile sulla nozione imprenditore, no? Come soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi, vado a memoria ma dice questo, e poi l'articolo 2195 del codice civile che definisce le attività commerciali, quindi dal punto di vista materiale definisce appunto le attività commerciali, su cui poi torniamo un secondo. Però, pur chiaramente essendoci dei richiami di questi concetti civilistici, la norma fiscale dà una definizione autonoma, cioè per certi aspetti si allontana dal concetto di imprenditore di cui al codice, diciamo, elencato, disciplinato dal codice civile, dalla nozione di imprenditore commerciale, stabilita ai fini civilistici. Quali sono i punti salienti di questo? Beh, vediamo un attimo. Dunque, per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività indicate nel 2195, anche se sono organizzate in forma di impresa. Questa è un interessante punto di raffronto rispetto alla nozione civilistica. Vedete che vi è da un lato il concetto dell'esercizio per professione abituale, dall'altro la superfluità, la non rilevanza, la non necessità del requisito organizzativo, quindi anche se non organizzate in forma di impresa. Questo è un motivo di differenziazione rispetto alla nozione civilistica che ho ricordato prima. L'articolo 2082 richiede un'attività organizzata in forma di impresa. Al contrario, la norma fiscale non richiede questo concetto. Cioè, possono anche non essere organizzate le attività, ma queste, ciononostante, rientrano nella nozione di reddito di impresa. Questo determina che cosa? Beh, due circostanze da sottolineare. La prima è che, appunto, essendo irrilevante il requisito organizzativo, la nozione di impresa e fini fiscali viene a dipendere, direi quasi esclusivamente, dal tipo di attività esercitata, più che dal modo in cui viene esercitata. Fermo restando che deve essere un'attività abituale, adesso lo diciamo, ma diciamo, dal punto di vista della struttura aziendale, dell'organizzazione, questa può anche non esserci. Quindi anche un'attività svolta personalmente dal titolare e con un ridottissimo impiego di mezzi, quindi ad esempio senza personale dipendente, con mezzi strumentali ridotti all'osso, quindi un'attività in cui non c'è una eterorganizzazione, ma l'attività è puramente auto-organizzata, rientra nel concetto di impresa ai fini fiscali, mentre potrebbe non rientrarvi in quella nozione parallela civilistica, quindi potremmo avere un'impresa che è tale ai fini fiscali, ma non lo è ai fini del codice civile. Sono due ambiti diversi. Il codice civile e l'impresa, ad esempio, dalla qualifica di impresa discendono conseguenze in termini di applicabilità del cosiddetto statuto dell'imprenditore, quindi la tenuta dei libri contabili, la assoggettabilità a fallimento, quindi questioni non tributarie ma prettamente di tipo civilistico. E invece per il diritto tributario, ovviamente, il problema è un altro ed è quello di individuare in quale categoria di reddito rientra l'attività e quindi i frutti dell'attività svolta. E in seconda battuta, una volta individuata la categoria di riferimento, la categoria di reddito, segue l'applicabilità di una determinata disciplina applicativa, cioè regole di determinazione del reddito, di cui parliamo ovviamente in prossime e successive occasioni. Ora, questo anche ci fa capire un altro punto che vorrei toccare, cioè nell'ambito di un'imposta che sappiamo essere strutturata su redditi di categoria, quindi su individuazione di categorie diverse che corrispondono a diverse fonti produttive, secondo la logica, ricordate, del concetto di reddito prodotto, non quello di reddito entrata, quindi non è reddito tutto ciò che perviene al soggetto e viene a determinare per lui un arricchimento misurato in un certo periodo di tempo, ma reddito, fini fiscali, quindi il concetto legale di reddito, ciò che proviene da una fonte produttiva. Quindi è un concetto più circoscritto di quello di reddito entrata. Occorre dunque selezionare e individuare le fonti produttive. E quindi noi dobbiamo individuare la fonte reddito d'impresa. Questa individuazione molto spesso, ecco questo è il punto che volevo toccare, non ci dice, non serve a dirci se un'attività e i frutti di una certa, i risultati economici di una certa attività sono o meno tassabili, cioè sono tassabili oppure sono legalmente esclusi dall'ambito dell'imposta. Questa distinzione, cioè stabilire i confini della nozione del reddito d'impresa, serve più che altro a stabilire in quale categoria reddituale inserire una determinata attività e i risultati di quell'attività. Quindi non è un problema di tassabilità o non tassabilità, ma è un problema di in cui, ferma restando la tassabilità, si tratta di stabilire come deve avvenire quella tassabilità, come cioè quel reddito deve essere qualificato, cioè attribuito a una categoria, e quindi in un secondo momento deve essere determinato. Perché, torno a dire, l'ho già detto, non esiste una regola universale di determinazione del reddito che prescinda dalla fonte produttiva. Il concetto di reddito complessivo, ne abbiamo parlato nelle prime lezioni, è una semplice somma algebrica che si fa a partire dai redditi di categoria. Quindi prima determino i redditi di categoria con le loro regole di determinazione e solo in un secondo tempo effetto il coacervo, la somma, che nell'ambito IRPEF serve a liquidare l'imposta con aliquote progressive. E quindi stabilire la tipologia di reddito, cioè la categoria di reddito, è importante perché cambiano le regole di determinazione. Quindi quando noi esaminiamo l'articolo 55, la maggior parte dei problemi che affrontiamo sono problemi, diciamo, di cosiddetto, potremmo dire, di regolamento di confini. Perché? Perché tutta la definizione dell'articolo 55 riguarda un'attività, un tipo di attività, svolta in determinati modi, avente determinate, come dire, un determinato oggetto, e queste modalità e questo oggetto di attività distingue questa attività da altri tipi di attività, da cui comunque derivano dei redditi tassabili. Perché? Perché nell'ambito del concetto di reddito in generale, abbiamo parlato, no, reddito come prodotto, il reddito prodotto, reddito che deriva da una fonte produttiva, con esclusione di quegli incrementi puramente fortuiti, legati alla sorte, non so, o legati a forme di arricchimento che non hanno determinato alcuno sforzo, alcuno scambio per il soggetto percettore, quindi non so, un'eredità, una donazione, e via discorrendo. Qui invece, parlando di un'attività che il soggetto svolge, un'attività, diciamo, in senso ampio economica, da cui derivano dei frutti, dei risultati, è chiaro che ci muoviamo esattamente nell'ambito del concetto di fonte produttiva di un reddito. Su questo non ci sono grandi dubbi. Però distinguere tra un'attività e l'altra è importante proprio per la individuazione della categoria di riferimento. Facciamo qualche esempio. Nell'ambito, e poi ovviamente approfondiamo tutti i concetti, nella norma che vi ho letto prima, cioè l'articolo 55, comma 1, si dice ad esempio che perché vi sia reddito di impresa deve esservi esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nel 2195. Arriviamo un attimo meglio tra poco al concetto di professione abituale, ma il concetto di professione abituale e quindi di abitualità stabilisce ad esempio un confine rispetto alle attività non esercitate abitualmente, cioè alle attività occasionali. Ma le attività occasionali che hanno un substrato commerciale, cioè attività commerciali occasionali, sono anch'esse tassabili, sia pure nell'ambito di una diversa categoria di reddito. Ovvero nell'ambito dei redditi diversi. Nell'ambito della, ricordate, sei categorie, l'ultima è cosiddetta redditi diversi, che è una categoria residuale al cui interno vi sono sia dei redditi che derivano da, ad esempio, la vendita di immobili, la cessione di partecipazioni societarie, ma vi sono anche dei redditi da attività. E nell'ambito di questi redditi da attività esiste anche la figura dell'attività commerciale occasionale. Quindi un'attività commerciale svolta occasionalmente, cioè in modo non abituale, dà luogo a un reddito diverso. Un'attività commerciale svolta invece abitualmente, per professione abituale, configura un reddito di impresa. Fa molta differenza sotto quale profilo. Dicevo, non tanto in punto tassabilità sì o tassabilità no, ma fa differenza sotto altri profili che si legano da un lato ai criteri di determinazione del reddito, che cambiano, sono tipici di ciascuna categoria, quindi in una categoria il reddito si determina con determinate modalità che non sono le stesse di quelle applicabili ad altre categorie, può fare la differenza sotto il profilo della cosiddetta imputazione temporale, ad esempio, lo vedremo, il reddito d'impresa segue il cosiddetto principio di competenza economica, mentre i redditi diversi sono tassati secondo il principio dell'incasso, il principio di cassa, proventi devono essere percepiti, non semplicemente maturati per dover essere dichiarati. Oppure può anche rilevare, pure un aspetto assai importante, sotto il profilo della tenuta di scritture contabili che è prevista per i titolari di reddito d'impresa e al contrario non è prevista per i titolari di redditi diversi. Ma possiamo fare anche altri esempi di questi regolamenti di confine. Ad esempio, una diversa situazione riguarda la distinzione tra redditi d'impresa e redditi di lavoro autonomo. Poi vediamo nel dettaglio, vedremo tra un attimo nel dettaglio come si colloca questa linea di confine, cioè che cosa fa sì che noi abbiamo un reddito d'impresa, che cosa invece fa sì che si abbia un reddito di diversa categoria, di un'altra categoria, cioè il lavoro autonomo. Ma questo anche ci fa capire, e anche qui abbiamo la problematica simile a quella che ho annunciato prima, ovvero i criteri di determinazione del reddito sono diversi nelle due categorie, i criteri di imputazione temporale sono diversi. E quindi vedete, redditi da attività, ma a seconda del modo e del tipo dell'attività, del tipo di attività svolta, delle modalità di svolgimento, possiamo avere l'inquadramento in una o in un'altra categoria di reddito con le conseguenze che dicevo. Quindi un problema sempre di regolamento di confine. E ancora, per citare una terza situazione, abbiamo il caso del confine tra redditi d'impresa e redditi derivanti d'impresa commerciale, attenzione, e redditi invece derivanti dallo svolgimento di attività agricole. E cioè a dire redditi agrari. I redditi agrari sono i redditi, diciamo, dell'agricoltore, per farla breve, cioè redditi dell'attività agricola, sono anch'essi redditi impresa, ma sono appunto redditi dell'impresa agricola, non dell'impresa commerciale. E ai fini fiscali del testo unico, delle imposte sui redditi, i redditi agrari non rientrano, non sono redditi d'impresa, non stanno dentro l'articolo 55, ma appartengono alla categoria dei redditi fondiari. E qui anche si vede in maniera molto chiara l'importanza di questa distinzione. I redditi agrari, infatti, sono determinati su basi catastali, con criteri medio-ordinari, al contrario dei redditi di impresa, che invece sono redditi determinati su basi contabili, con criteri di effettività. Quindi, riassumendo questo punto, la titolarità di reddito d'impresa che deriva dal realizzarsi di una fattispecie che ricade nell'articolo 55, cioè ho un'attività che soddisfa tutte le parti della definizione dell'articolo 55, è importante, perché nel novero più ampio di risultati di varie attività economiche, ovviamente stiamo parlando di attività economiche, non di attività di altro tipo, che se l'attività non è economica, non è fatta sul mercato, non è un'attività di scambio, non è un'attività che determina una qualche forma di impegno produttivo, vabbè, lì siamo di fronte a attività irrilevanti dal punto di vista reddituale, ma questo, diciamo, è abbastanza ovvio. Qui il problema è che si tratta nel novero di sceverare, di distinguere l'ambito delle varie attività economiche che possono essere svolte, quelle che originano reddito di impresa rispetto alle altre che sono di solito catalogabili in diverse e altre categorie reddituali. Allora, torniamo alla definizione. Dicevo, professione abituale non esclusiva delle attività del 2195 e delle attività indicate alle lettere B e C del 32 che eccedono i limiti stabiliti, anche se non organizzate. Quindi ritorniamo su questa definizione. Il primo punto l'abbiamo visto. non rilevanza dell'elemento organizzativo, con conseguente ampliamento della sfera dell'impresa in senso fiscale rispetto all'impresa concepita in termini civilistici. Quindi vi potrebbero essere attività che per il codice civile mancano di organizzazione e non danno luogo a impresa e che invece sono fiscalmente redditi di impresa anche se non organizzate in forma di impresa. Quindi ampliamento sotto questo aspetto della categoria. Quindi potremmo avere ad esempio determinate figure limite, determinate figure che stanno un po' al confine tra il lavoro autonomo e l'impresa, che tendono a essere inquadrate dal punto di vista fiscale nell'ambito dell'impresa. Pensate ad esempio a piccoli artigiani, l'idraulico, piuttosto che l'elettricista o il soggetto che fa l'imbianchino, insomma, che magari svolgono, la cui attività è circoscritta all'impegno personale, quindi un'attività puramente lavorativa, con mezzi ridottissimi, mezzi strumentali ridottissimi, ma per il tipo di attività esercitata danno luogo a reddito di impresa e non a un reddito di lavoro autonomo. Professione abituale, ci si è chiesti spesso se questa espressione abbia un significato che vada al di là di quello di abituale, cioè per professione abituale. Cosa vuol dire per professione abituale? In realtà qui non si deve pensare all'idea della professione o della professionalità come a un requisito ulteriore rispetto all'abitualità, cioè sembrano e sono, mi sembra, più convincenti quelle tesi che, diciamo, riducono il requisito della professione abituale al concetto di abitualità rispetto a quello di occasionalità. E infatti, se poi si va a vedere come è scritta la norma nei redditi diversi, si parla appunto di attività commerciali occasionali, cioè non svolte abitualmente. Quindi la linea di confine è abitualità rispetto a occasionalità. Quindi professione abituale, per sintetizzare, equivale a dire abitualità. Questo è un punto. Ma che cosa vuol dire poi in concreto abitualità? Abitualità significa svolgimento dell'attività con un concetto di ripetizione nel tempo. L'attività è abituale quando è ripetuta, quando gli atti si ripetono. Quindi pensate al caso di un soggetto che acquista un bene e lo rivende e fa questa attività di acquisto e rivendita una volta sola. Lo fa magari intenzionalmente, cioè l'acquisto è finalizzato alla rivendita, e qui tendenzialmente potremmo essere di fronte ad un'attività commerciale occasionale, tutto al più. Qui si potrebbe addirittura discutere qual è il limite minimo per aversi un'attività commerciale di tipo occasionale. Questo ci porta un po' fuori dal tema, perché qui siamo al di fuori dei redditi di impresa e stiamo discutendo se un soggetto che vende un bene, ad esempio, bene che precedentemente gli è pervenuto, so perché l'ha acquistato o perché gli è pervenuto per altri motivi, mettiamo l'ha ereditato, se la vendita di questo bene dà origine a un'attività commerciale occasionale, cosa che non è affatto scontata, perché, diciamo, tendenzialmente si richiederebbe una certa preordinazione tra l'atto di acquisto e l'atto di vendita. Se ci accontentiamo di questo requisito, come potrebbe essere, abbiamo un'attività commerciale occasionale. Ma qui, vedete, il dubbio è se l'attività di vendita a cui deriva un corrispettivo è un'attività commerciale occasionale, quindi un reddito diverso, oppure se non è niente, cioè è un'attività che che non assurge nemmeno al rango di attività commerciale occasionale e quindi sta al di fuori di ogni categoria e quindi non è tassata in assoluto. Per aversi reddito d'impresa non basta quindi, dicevo, un'attività di vendita isolata, una singola operazione. Occorre l'abitualità. Quando è che però questa ricorre? Qui siamo di fronte a quei tipici concetti un po' vaghi, un po' indeterminati, che dipendono anche da molte altre caratteristiche del caso concreto, perché ci potremmo chiedere, un singolo atto di vendita non è sufficiente, due atti di vendita, tre atti di vendita, quando è che, quante operazioni sono necessarie per far diventare un'attività commerciale, farla passare dall'occasionalità all'abitualità? Non c'è una risposta valida sempre e in astratto, dipende dai casi. Chiaro che più numerose sono le operazioni, più c'è l'idea di una continuità, più c'è una strutturazione anche dell'attività. Intendo dire, vero che l'organizzazione in forma di impresa di per sé non rileva, ma al contrario, se vi è un'organizzazione esternamente rilevante, questo può diventare un indice di abitualità. Cioè è chiaro che se io allestisco delle strutture di vendita, un'attività pubblicitaria, una organizzazione degli acquisti fatta in un certo modo, cioè allestisco una struttura operativa aziendale di un certo tipo, questo non è che rimane irrilevante sul piano dell'abitualità, cioè è un indice esternamente apprezzabile che il soggetto si sta organizzando in pianta stabile per svolgere un'attività e quindi l'attività tende a diventare abituale. Quindi, ripeto, il numero di operazioni, la ripetitività delle operazioni è un indice della professione abituale dell'abitualità. Aggiunge il primo comma che l'attività può anche non essere esclusiva, ancorché non esclusiva significa che è compatibile con la configurazione del reddito d'impresa anche quell'attività che il soggetto svolge in parallelo ad altre attività. Facciamo un'ipotesi, un soggetto che è un lavoratore dipendente, ma che al tempo stesso, astraiamo qui dalla possibilità per un dipendente di fare anche l'imprenditore, cioè non ci interessa al momento stabilire quali sono le condizioni, se ci sono dei vincoli per il dipendente a non svolgere altre attività, ma questi vincoli sono di carattere civilistico, qui non ci interessano. Ma mettiamo che appunto un lavoratore dipendente decide di svolgere anche in parallelo un'attività di impresa, questa attività di impresa non viene meno per il solo fatto di non essere esercitata in via esclusiva. Quindi questo è un altro punto. La non esclusività da un lato e la ripetitività, abitualità dall'altro, anche da un diverso profilo, non impediscono che vi sia attività di impresa per le attività svolte, come potremmo dire, in maniera non continuativa, in maniera intermittente. Si può pensare, ad esempio, tipicamente alle attività stagionali. Un'attività stagionale, ad esempio, di un albergo che apre soltanto durante il periodo estivo e rimane chiuso per gli altri mesi dell'anno, non è che non dà luogo a un'attività di impresa perché non è svolta continuativamente tutto l'anno. Quindi può essere anche un'attività svolta in modo intermittente. Quindi, in sostanza, questi sono i tratti del concetto di abitualità. Allora, ci fermiamo qui con questa registrazione e quindi abbiamo questa parte. Adesso riprendiamo la seconda ora di questo blocco.